Caffè Zimmermann.
Herbert Plumstead ci ha detto che un tempo non amasse molto la musica di Richard Strauss, ma eseguendola spesso con la Staatskapelle Dresden finì per apprezzarla molto. Confesso però che mi meravigliai quando lessi che Gustav Mahler all'inizio non era uno dei suoi compositori preferiti, ma poi ricevette il Grammy Award per la registrazione della seconda, la Auferstehung Symphonie, proprio di Mahler. Che cosa le fece cambiare opinione?
Well, it's a little strange. It's true, I didn't like Mahler at all in the beginning. The first time I heard it was in Gothenburg, I was student.
È una storia un po' strana. È vero, all'inizio Mahler non mi piaceva per niente. La prima volta che sentii la sua musica studiavo ancora a Göteborg e avevo forse 14 anni. Si trattava della sua prima sinfonia. Il mio idolo era Beethoven, soprattutto le sue sinfonie. Non accettavo nulla del XIX secolo che non fosse all'altezza di Beethoven. Per illustrarle un po' il mio idealismo dell'epoca, le devo raccontare che quando sentii per la prima volta il concerto per pianoforte numero 1 di Liszt a Göteborg con mio fratello, andavamo sempre insieme ai concerti, lo odiammo. Che cattiva musica! non si avvicinava nemmeno lontanamente a un concerto di Beethoven. Camminando verso casa lo intitolammo La medicina che induce il vomito. I giovani talvolta sono molto estremi, molto idealisti. Nulla che non fosse come Beethoven poteva venire accettato. E poi sentii la prima sinfonia di Mahler. No, per me questa era musica da strada. Beethoven non avrebbe mai scritto qualcosa del genere. Talvolta, è vero, scriveva melodie popolari, il Gassenhauer Trio, per esempio, ha un tema popolare, ma sempre con stile e carattere. Mahler non mi piacque e questa avversione continuò a lungo. Non lo ascoltai spesso, lo evitavo non appena potevo. Quando arrivai a Dresda iniziai a pensarla diversamente e una delle ragioni era di carattere non musicale. Era tipico per la Germania comunista voler dimostrare la loro superiorità sulla Germania dell'Ovest. Volevano anche dimostrare che amavano gli ebrei e così amavano Mahler. Lipsia era una città dei libri e lo è tuttora, anche se durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale bruciarono tutte le tipografie e dopo la guerra molte attività editoriali e anche musicali si trasferirono a Wiesbaden. Ma pubblicarono molta letteratura ebrea, letteratura in Yiddish. Un modo per spendere i miei marchi della DDR, che non potevo utilizzare al di fuori del paese, era quello di comprare libri. Ero molto curioso, visto che pubblicavano davvero libri meravigliosi. E non tutti erano libri di propaganda, anche se di propaganda ce n'era molta, e lì cercavo di evitarla. Ma c'era anche ottima letteratura. Così lessi questa storia di Sholem Aleichem, che è anche l'autore del Violinista sul tetto e di molte altre storie come questa. Leggendo la storia del violinista, magnificamente illustrata da disegnatori ebrei, scoprii che questo violinista di cui raccontava Aleichem suonava per ogni occasione festosa nello shtetl, nel villaggio ebreo. Suonava per i matrimoni, per i funerali, tutte le feste. E la musica nel libro viene descritta come... E la riconobbi subito. Questa era la prima sinfonia di Mahler. Thank you.
I thought,
this is where Mahler has it from. This is not a caricature. He's grown up with this.
Capii dove Mahler l'aveva presa. Non era dunque una caricatura, come avevo pensato, bensì la musica della sua tradizione. Mahler era cresciuto con queste melodie e lo trovai molto interessante. Così iniziai a interessarmi a questa musica per capire perché l'aveva scritta e decisi di suonarla. Per prima suonai la seconda sinfonia di Mahler a Dresda. L'orchestra non l'apprezzò, erano come me. Suonavano bene, ma non veniva dal cuore, non era la loro musica. La maggior parte degli orchestrali aveva 40, 50, 60 anni. Erano tutti cresciuti sotto il nazismo, quando Mendelssohn e Mahler non venivano ascoltati, non esistevano.
In the Nazi era where Mendelssohn and Mahler was not heard. Did not exist.
Sembra che anche i Wiener Philharmoniker non amarono Mahler quando Bernstein diresse la sua musica per la prima volta.
Same thing there.
Stessa storia. Mahler come direttore d'orchestra affascinava tutti al primo ascolto, ma come compositore non ebbe un successo immediato. Ma lui sapeva che stava facendo la cosa giusta e questo è il motivo perché è un così grande compositore. Sapeva di essere speciale.
Thank you.
Lei ebbe un approccio completamente diverso con la musica di Anton Bruckner. Come iniziò la sua relazione con questo compositore?
Well, it was very immediate. Also starts in Gothenburg.
Fu abbastanza immediata e anche questo rapporto iniziò già a Göteborg. La prima sinfonia di Bruckner che ascoltai era la quarta, la romantica. Il corno solista dell'orchestra di Göteborg era fantastico.
Oh, that note of change.
E un mezzo tono cambia completamente l'atmosfera.
Like little birds, the hunting scherzo, for instance, I took it in all immediately.
I didn't feel that. E qui sembrano degli uccellini. Lo scherzo della caccia lo feci mio immediatamente. Non mi sembrava né troppo sonoro né troppo lungo, sdolcinato. Era semplicemente musica celestiale. Una grande differenza, dunque, dal mio approccio a Mahler. E oggi penso persino che il più grande sinfonista dopo Beethoven sia Bruckner, non Brahms, anche se Brahms è meraviglioso e scrisse sinfonie che sono assolutamente perfette e che adoro. Ma per Bruckner le sinfonie erano il suo mondo. Scrisse anche bella musica sacra, ma il suo vero dominio sono le sinfonie. Amava la sua chiesa, essendo molto religioso, ma si sentiva veramente a casa unicamente nelle sue sinfonie. E lui, il vero successore di Beethoven.
He loved his church, but where he really is at home is in the symphony. So he is the real follower of Beethoven.
Qual è la sua sinfonia preferita di Bruckner?
Bruckner, I cannot say, I love them all.
Non saprei, mi piacciono tutte, sono ugualmente belle. Non suonai la prima e la seconda fino a molto tardi, finché non decisi di registrarle tutte. E ovviamente mi toccò suonare anche le prime due. Così scoprii che sono altrettanto belle. La seconda sinfonia mi affascinò non appena iniziai a studiarla.
Thank you.
Questi sospiri e il modo in cui suona questo meraviglioso secondo movimento, incredibilmente bello. La prima sinfonia è stata davvero difficile per me. Non ritrovavo il mio Bruckner, non trovavo il suono, la melodia. Nemmeno a me è piaciuta subito. L'ascoltai per la prima volta con Abbado qui a Lucerna, ma non la capii. Preferivo la numero zero. Certo, è chiaro, ma la prima sinfonia è assolutamente fantastica quando la si scopre, quando si scopre di che cosa tratta. Forse per capirla meglio dovrei suonarla a quattro mani. No, studi la partitura, ma è difficile. Per esempio, nel secondo movimento non si capisce qual è il tema. Non è una bella melodia che si può memorizzare all'istante. C'è una base, ma bisogna trovarla, e se la si trova, la si apprezza. Herbert Blomstedt, a Darmstadt lei studiò musica contemporanea e allo stesso tempo frequentava la Schola Cantorum a Basilea. La musica antica normalmente viene accettata da tutti, la musica nuova invece pone ancora dei problemi. Secondo lei questo succede perché l'obiettivo a cui si rivolge il compositore non è più il pubblico? Perché è stata interrotta la comunicazione tra colui che produce la musica e colui che ne fruisce?
Well, this, I grew up, of course, when it was at its prime. It became gradually more and more complicated, more and more intellectual. Of course, for all good music, the intellectual part is very important.
Praticamente la musica nuova e io crescemmo insieme. Più andavo avanti con l'età e più diventava difficile e intellettuale. Per tutta la buona musica il lato intellettuale è molto importante. Se non fosse così non sarebbe sopravvissuta. Se ci fossero state soltanto meravigliose melodie emozionali, la musica non sarebbe sopravvissuta. Deve essere accompagnata da un ottimo intelletto. Ma l'intelletto divenne sempre più rilevante, un faro, a partire da Arnold Schoenberg. Credo però che molti abbiano frainteso Schoenberg. Anche Schoenberg era molto emozionale. Attraverso il sistema dodecafonico voleva liberarci dalle costrizioni e dalle limitazioni che provengono dalla tonalità, che peraltro amava, ma da cui si sentiva imprigionato. La tonalità limitava la sua immaginazione. Alla fine la sua soluzione fu quella di dare la stessa importanza a tutte le note. Poi si mise a scrivere musica romantica, ma senza tonalità. Dunque è un grande romantico, anche se ha scritto musica dodecafonica. Aveva in un certo modo liberato il linguaggio, non era più costretto a una determinata successione di armonie, era completamente libero. E da quando con Boulez questo sistema compositivo si è estremizzato e ogni tempo è numerato, il compositore scrive musica secondo delle formule matematiche. Sono sicuro che l'idea di Schoenberg, e forse anche di Boulez, era però quella di aprire la strada a nuove idee, idee completamente nuove, un aiuto per comporre in modo totalmente diverso.
That gives you new ideas, you know, completely new ideas that would be a help to compose something completely new, different.
Nel 2016 assistette a un suo concerto nella Tonhalle di Zurigo, dove ci fu una pausa prolungata per preparare il palco al pezzo successivo. E lei, invece di godersi la pausa, si girò verso il pubblico e spiegò come ascoltare Poesis, una composizione di Ingvar Lidholm del 1963, la pagina che sarebbe appunto seguita. E fu di grandissimo aiuto, ma spesso i pezzi di Stockhausen, di Boulez, Donatoni, Nono, non vengono, per così dire, spiegati. Il pubblico arriva senza alcuna preparazione e dovrebbe capire qualcosa che è difficile da capire anche per un compositore. Non è che così facendo il pubblico finisce per sentirsi escluso, per distanziarsi sempre più dai compositori?
That's right. So, the composers are their own enemies in this way.
Ha ragione. I compositori in questo senso sono i nemici di loro stessi. Dopo gli anni 70 e 80 iniziò una specie di nuova era romantica. Si scriveva musica molto tonale. Il minimalismo invece è un altro modo di comporre seguendo una formula. Può offrire alcune belle idee, ma non sarà mai un sistema di una forza uguale alla tonalità. È troppo semplice. Tra i minimalisti ammiro molto John Adams, è un mio buon amico che compone molto bene, ma non lo ammiro tanto per il suo minimalismo, bensì per il suo amore per altre musiche. È un grande ammiratore di Bruckner e di Sibelius. E tra l'altro è di origine svedese. Il suo vero nome è Adamson, lo ha abbreviato. Non è nato in Svezia, credo sia americano di seconda o terza generazione. E un altro corifeo della musica dodecafonica, lo statunitense Charles Warinen, tra l'altro scomparso recentemente, era anche lui d'origine svedese. Veniva dal nord della Svezia, dove si parla più finlandese che svedese. Una persona eccezionale che apprezzavo molto. L'ho avuto come compositore in residence per 3 anni a San Francisco e doveva scrivere 3 pezzi nuovi per noi ogni anno, pezzi che poi noi tenevamo a battesimo. Mi piacevano molto i suoi pezzi, ma soprattutto mi piaceva lui come persona, una persona molto colta. Prima di ogni esecuzione introduceva i propri pezzi, prima che iniziassimo a suonare saliva sul palco e parlava per 1 o 2 minuti, non di più, soltanto un paio di parole. Ma già solo il fatto che il compositore che componeva musica così strana è un essere umano vivente che puoi vedere e inoltre è pure dotato di senso dell'umorismo, aiutava il pubblico. Quando il suo contratto stava per scadere dopo il primo anno, ricevetti una lettera da un professore della Stanford University. Aveva un nome ungherese, non l'ho mai incontrato, ma ho conservato la lettera. Una fantastica lettera, lunga 2 pagine. Diceva: per favore, non gli rinnovi il contratto. Scrive musica orribile.
And he said, please, don't renew his contract. He writes terrible music.
Ma poi, in un post-scriptum, continuava: lo può tenere a una condizione. Lo tenga come lettore, ma alla condizione che non componga, che si limiti a presentare. Mi ha fatto molto ridere questo humor.
Keep him as a lecturer on the condition that he does not compose. Lots of humorous feelings there.
Trovo sia una bellissima idea quella delle orchestre statunitensi, il composer in residence, che non è la stessa cosa come per il Festival di Lucerna, dove scelgono ogni anno un diverso compositore in residenza. Con le orchestre si tratta di un rapporto che dura anni e il compositore compone opere apposta per l'orchestra e si intrattiene con i musicisti. La trovo una buona idea che in Europa non credo esista. Una parte del lavoro di questo compositore è quello di consigliere nel comitato che sceglie i programmi, non solo per la musica nuova, ma per tutti i compositori da mettere in programma. Perché a lui è affidato il compito di segnalare, per esempio, che c'è un meraviglioso compositore in Polonia che l'orchestra dovrebbe suonare. Ho avuto 4 compositori in residenza a San Francisco. Warinen era uno di questi. John Adams, invece, era prima del mio tempo da direttore. Tutto era nato da un'idea di Edo De Waard, è lui che iniziò questo percorso. Un'idea, secondo me, meravigliosa. Sua è anche l'idea di fondare un'orchestra sinfonica giovanile, che organizzò lui stesso e divenne un gruppo di fantastici giovani musicisti. Questo fu Edo De Waard, una testa molto innovativa, solo che non contribuì particolarmente alla crescita della San Francisco Symphony.
Edo De Waard. He was very innovative. But he just did not build the orchestra, you know.
Esiste in altre orchestre in Europa un simile contratto triennale per compositori in residenza? Credo che molte orchestre ce l'abbiano, ma cambia ogni anno. Hanno anche solisti in residenza, ma soltanto per un anno. Un'altra domanda, a proposito della sua relazione con i giovani. Un paio di anni fa ha diretto in modo magistrale l'orchestra giovanile svizzera al Lucerne Festival, penso nell'ottava sinfonia di Bruckner. Come si sente con le nuove generazioni di musicisti?
It's a very great inspiration. They are very, very clever. Very clever.
Per me sono di grande ispirazione. Sono incredibilmente intelligenti. Hanno tutti finito i loro studi al conservatorio, ma non hanno ancora un posto fisso. Dalla Gustav Mahler Jugend Orchestra molti vanno direttamente ai primi posti delle orchestre rinomate come primo oboe della Concertgebouw Orchestra Amsterdam o primo corno dei Berliner Philharmoniker. Sono bravissimi musicisti. Ha riconosciuto i suonatori di contrabbasso? Li avevamo messi in una fila in fondo solo per vederli suonare. La maggior parte di loro erano spagnoli, forse un paio sono americani o austriaci, ma la maggior parte spagnoli. Hanno la stessa educazione musicale e utilizzano la tecnica d'arco tedesca. Sono sempre sull'attenti e pieni di entusiasmo. Se suoniamo Bruckner, posso richiedere 10 o 12 di questi musicisti. Non c'è limite se non lo spazio fisico sul palco.
If we play Bruckner, we can have, you know, 10 or 12 of them. There's no limit. Just have the room, space on the stage.
In un'intervista lei, Herbert Blomstedt, aveva detto che Furtwängler suonava Bach con 9 contrabbassi.
You know the story, yes?
I've read it. It was very funny.
Yes, it really happened. It really happened. I'll never forget it.
With 9 double basses in Bach and then 8...
8 in Bruckner.
È sorprendente che fino a 15 anni fa i giovani non riuscivano a suonare una sinfonia di Bruckner a questo livello. Il livello tecnico è migliorato esponenzialmente e questo anche negli strumentisti. Una volta solo 3 pianisti al mondo sapevano suonare Trois Mouvements de Petrushka di Stravinsky, ma oggi il primo brano quasi in ogni competizione è Gaspard de la Nuit o Trois Mouvements de Petrushka. C'è stato un miglioramento generale. Tecnicamente le orchestre sono molto migliorate rispetto a quando ero giovane. Per quale motivo? Forse per via di YouTube?
Teaching. They have more competition, and it's a good development because when they are very good, they come into first class orchestras.
L'insegnamento, soprattutto per via dell'insegnamento, c'è più competizione tra loro e si tratta di uno sviluppo positivo. Se sono molto bravi, ottengono dei posti in orchestre di prima classe in posizioni molto importanti. Ma in fila ci sono altri 10 musicisti pronti a prendere il loro posto se non sono sufficientemente bravi. L'ho notato soprattutto in Giappone. Là l'età di pensionamento è più bassa. Se non sbaglio, chi suona strumenti a fiato va in pensione a 50 anni. Chi suona strumenti ad arco viene pensionato verso i 60. E sono obbligati ad andare. Non è permesso loro di restare, perché ci sono tantissimi musicisti che aspettano di poter entrare nell'orchestra. Musicisti bravissimi che probabilmente suonano meglio di quelli che smettono. Tra l'altro in Giappone adorano Sibelius, molto più che in Germania. I giapponesi stravedono per Sibelius. Ho le mie teorie sul motivo, ma credo che ci voglia troppo tempo per spiegarle. Quando c'era il 50° anniversario della morte di Sibelius, nel 2007, avevo suggerito un programma incentrato su Sibelius in Germania e nessuna orchestra l'ha accettato, nemmeno Lipsia. Il programma prevedeva Sibelius e poi Brahms o Beethoven, o viceversa, Sibelius nella seconda parte. Nessuno accettò il mio programma. Poi l'ho suggerito a Tokyo e alla fine mi hanno detto che era stato il miglior concerto dell'anno. Lo hanno adorato.
They said it was the best concert of the year. And they loved it. And there's even a Tokyo.
A Tokyo mi piaceva studiare le partiture andando a spasso per i parchi, dove non c'era troppa gente. Stavo un giorno passeggiando in un grande parco, quando all'improvviso ho sentito una sinfonia di Sibelius. Mi sono avvicinato e sono arrivato a una casa dove un'orchestra amatoriale stava facendo una prova. Quando ho chiesto di che orchestra si trattava, mi hanno spiegato che sono una Sibelius Symphony Orchestra. Suonano esclusivamente Sibelius. Erano dottori, avvocati, dentisti e così via. E suonano solo Sibelius. Lo adorano. Quando ho suggerito questo programma a Tokyo, il primo pezzo era Tapiola, l'ultimo grande lavoro orchestrale di Sibelius. Un pezzo meraviglioso di 17 o 18 minuti, molto malinconico, che trovo bellissimo, ma non è uno dei favoriti del pubblico.
Wonderful piece, 70 or 80 minutes, very melancholic. I love it, but it's not so loved by public. And then we had Tuonela Swan with a wonderful English horn solo, and then we had the Second Symphony, very popular at the end.
Dopo abbiamo suonato il Cigno di Tuonela, che ha un bellissimo solo di corno inglese, e infine abbiamo eseguito la famosa Seconda Sinfonia come conclusione. Ero tuttavia un po' spaventato. Il musicista che suonava il corno inglese in orchestra era un vecchio signore, non più nei suoi anni migliori. Probabilmente era stato un buon musicista un tempo, ma era ormai un po' anziano. Quindi ero un po' nervoso per il solo, perché se non viene suonato brillantemente non fa molto effetto. Mi risposero che non c'era problema. Abbiamo una giovane musicista di 19 anni, le piacerà. Ed effettivamente non ho mai sentito quel pezzo suonato così bene. Mio Dio, 19 anni. Lo suonava per la prima volta, non mi guardava nemmeno. Conosceva la musica così bene che l'ho lasciata semplicemente suonare. Meraviglioso. Io credo che ci sia un collegamento tra le loro rispettive lingue, perché i finlandesi provengono dalla Siberia, i popoli ugro-finnici, che sono i finlandesi, gli estoni e gli ungheresi, provengono da una regione dietro i Monti Urali, nella Siberia dell'Ovest. Siccome ho vissuto in Finlandia, parlo un po' il finlandese e so che certe parole giapponesi sono simili a parole finlandesi. Per esempio, la parola per dire uno in finlandese è yksi. Y-K-S-I, Ixi. In giapponese invece la parola è Ichi, I-C-H-I, Ichi. Inoltre l'accento è sempre sulla prima sillaba. Non ricorre sempre, ma spesso, in entrambe le lingue. Si dice Yamaha, non Yamaha. Tokyo, Kyoto, Nagoya. Non si dice Nagoya, Nagasaki, e non Nagasaki. Poi le parole spesso iniziano con una consonante seguita da una vocale. In questa maniera, sillabe corte di due lettere se le trascrivi. Loro poi hanno ovviamente i loro segni. E in finlandese? Solitamente il finlandese ha parole molto lunghe, ma che iniziano con suoni di al massimo due lettere.
Yliopisto, that's university. Yliopisto, yliopisto, yli, yli,
che ad esempio significa università.